noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Noi e Voi Semplicemente. Una puntata che sarà quasi esclusivamente natalizia, perché tra pochissimi giorni, ormai siamo all'antivigilia, si dice così, credo, all'antivigilia di Natale, e domani l'altro ci sarà questa bellissima ricorrenza, soprattutto religiosa, ma anche che comprende la nostra tradizione e la nostra identità ormai direi millenaria. Non sono solo, per fortuna, ma c'è con me, come sempre, Fernanda Cherubini.
Ciao, ciao a tutti e buona giornata.
E ciao, Romano. Ciao. E graditissimo ospite, Don Simone Costagli.
Buonasera a tutti e anche agli ascoltatori di Radio Incontri.
Lo diceva che sarebbe tornato, vero? Ecco.
E anzi, sarà una presenza ricorrente quella di Don Simone, perché è il parroco della concattedrale di Cortona e quindi è un po' il padre spirituale di tutti i cortonesi, soprattutto quelli del centro storico, no, Don Simone?
Sì.
Quindi per una festività come quella natalizia, che un po' tutte le feste sono feste che hanno come centro la famiglia, ma quella del Natale sicuramente ha come centro la famiglia, no, Don Simone?
Ha come centro la famiglia, soprattutto avendo come riferimento la Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria. Quindi in questi giorni hanno finito, oppure stiamo finendo di allestire, ma è già finito il nostro, tutti i presepi, quindi dove è rappresentata al vivo la Santa Famiglia di Nazareth.
Poi naturalmente il presepe sarà uno degli argomenti sui quali torneremo. Fernando, ormai siamo alle porte del Natale, fate
sì,
tutte le compere?
Fatte tutte le compere, piccole cose, e Natale in famiglia, e c'è un'atmosfera veramente entusiasmante, comunque frizzante. Coppie, piccole famiglie, bambini, insomma è un momento di relax che vedo che tutti si stanno prendendo, però non con l'ansia che magari vedevo gli altri anni, molto più tranquilla, nel senso, ecco, col sorriso sulle labbra. Questa cosa mi piace molto, l'ho notata e mi è piaciuta molto, Romano. Sì,
per fare una battuta, c'è più calma perché la gente non va a comprare le cose perché non c'è i soldi.
Meglio,
esce di meno.
Infatti no, escono, però secondo me sgrufolano all'interno dei negozi, magari facendo attenzione, memorizzando qualcosa che potrebbero comprare dopo, quindi sono rilassati, si divertono magari con i bambini a provare i vestiti. E poi devo dire, c'è un'attenzione anche per i luoghi di culto, quindi entrano in chiesa, l'attenzione anche ai presepi. Vedo che i presepi sono presenti anche lungo, diciamo così, le vetrine, e questa è una cosa, non credo che sia solamente una uno scopo commerciale, però fa parte di noi, e spero che sia veramente un'attenzione. Ma a proposito, leggevo sul giornale che quell'artista anonimo Bansky ha collocato sul muro di Gerusalemme una Sacra Famiglia, ha imposto la collocazione della Sacra Famiglia lungo il muro, no, che Israele ha posto nel confine con la Cisgiordania, e proprio in prossimità di un foro, probabilmente di una granata, vero? Come a simboleggiare la vera stella di Natale.
Sì, infatti nel buco della granata poi ci ha fatto i raggi della stella.
Esatto, una vera stella cometa. E questa cosa mi ha ancora di più portato all'attenzione della Sacra Famiglia, come diceva Don Simone. Vero?
Io ho preparato una lunghissima playlist, quindi vogliamo ovviamente la musica fa parte, no, Don Simone, dai tempi. Ascolteremo anche una Lauda Cortonese, ovviamente.
Ovviamente, mi sembra il minimo. Comunque assolutamente sì, la musica per il Natale è qualcosa di
Allora io comincerei con un brano che forse non ha tanto a che fare con il Natale, forse, non lo so, forse sì, forse che no, ma io ce l'ho messo perché mi ricorda sempre una pubblicità, non ricordo di che cosa, quando ero bambino, e quindi tutte le volte che l'ascolto,
un panettone
mi ricorda tanto il Natale, e il titolo è Everybody Loves Somebody, cantata da Dean Martin. La traduzione, se non vado errato, è Tutti amano qualcuno, è corretto, Fernando?
Sì, assolutamente, proprio perché si ha il bisogno, no? la necessità e proprio la naturalezza di amare, quindi la condivisione, il Natale è anche questo. Everybody loves somebody.
Everybody loves somebody. In love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it worth.
Allora, Don Simone, un'anticipazione, l'hai già preparata l'omelia della notte di Natale? Qual è il senso del Natale, Don Simone? Aiutaci a entrare, aiuta anche i nostri radioascoltatori.
Il senso del Natale è Gesù che è nato per noi ed è venuto per salvarci. E per, visto che prima abbiamo parlato di quel segno della natività messa in quel muro di separazione, è venuto non per separare ma per creare comunione, perché l'uomo che è peccatore è diviso da Dio, è diviso tra noi uomini e donne, quindi non c'è più la fratellanza. Gesù è venuto veramente a prendere su di sé l'uomo peccatore e ci ha voluto e ci ha donato la salvezza. Quindi già nel Natale, che ha questo segno di gioia anche esteriore, come si vede, di musica attraverso, ha però i segni già della sofferenza per noi, cioè di un amore, abbiamo parlato anche di amore, che si dona totalmente a noi. che viene posto nella mangiatoia per essere appunto mangiato, per essere consumato.
Ecco, io credo che ce ne sia tanto bisogno, no? di ritrovare un punto di partenza, perché ora sembra un po' banale dire, sembra che diciamo un po' sempre le stesse cose, no? Però è vero che c'è un po' di disorientamento, qualche volta mascherato anche invece da certezze, forse anche per questo che oggi vengono fuori anche dei personalismi molto accentuati. Invece ecco la semplicità, no? Perché tutto sommato il Natale, la nascita di Gesù Bambino, è soprattutto la semplicità, né grandi cose né cose così distrutte, perché Gesù è nato nella semplicità di una famiglia normale.
Normalissima, e è proprio quello che dici, addirittura lo ascolteremo proprio la veglia di Natale, la vigilia di Natale, domani notte, cioè il fatto che questa sacra famiglia vada proprio in una cittadina, Betlemme, che era dal punto di vista biblico considerata pochissimo, e che debba partorire Gesù in un luogo così povero, perché per loro non c'era posto. Dice proprio così il Vangelo, per loro non c'era posto. E questo ci porta davvero a fare delle riflessioni anche per noi, quanto posto diamo, come dicevi anche te, Romano, al Natale nel senso essenziale del termine, semplice. Un po' ci siamo complicati la vita, ci siamo complicati la vita anche nella dimensione, nel sentire la festa, che è il momento in cui si ritrova la famiglia, in cui magari si va a fare anche acquisti insieme. È bello che tu abbia detto che non c'è più quell'ansia del consumo, non perché dobbiamo demonizzare i consumi, ma c'è il rischio davvero di fare, se noi puntiamo solo sul consumo, su un Natale diciamo sì più superficiale, c'è il rischio che ci svuotiamo ancora di più e siamo meno. Invece il Signore ci vuole dare, Gesù che nasce ci dà la gioia del cuore, che passa anche non dall'ipocrisia, ma passa anche proprio dalla sofferenza, e quindi dalla condivisione, dalla fraternità. Ecco, questo credo sia proprio.
Fernando, oggi si fa un po' fatica a essere semplici, no? Se ci guardiamo intorno, un po' anche se guardiamo noi stessi, a dir la verità, ma se guardiamo anche, no, la televisione, se guardiamo nei social, se guardiamo un po' non c'è più la semplicità. Purtroppo qualche volta troviamo la banalità, ma sono due cose un po' diverse.
Sì, penso che a volte si ha timore di esprimerci in maniera naturale, no? Quasi come se volessimo sempre dover render conto al nostro interlocutore, quindi non tanto e solo essere perfetti, ma pensiamo sempre a come, no, potrebbe essere più accettabile il nostro modo di essere, la nostra personalità. E invece magari a volte ne abbiamo parlato anche con Albano nella trasmissione Mignon, no? Che affronta anche questi aspetti della necessità di essere così noi stessi, proprio per evitare poi quell'aspettativa che noi abbiamo, che noi pensiamo gli altri abbiano di noi, per poi quando ci ritroviamo a tu per tu con noi stessi ci sentiamo ancora più soli, perché non abbiamo avuto il modo di godere della compagnia, della condivisione, perché in realtà non abbiamo fatto altro che faticare, dare di noi stessi un'immagine che non abbiamo, che non è, e che magari spesso è, non dico peggiore di quella che è la vera identità, ma che sicuramente non ci fa bene quando si ritorna a casa, perché ciascuno poi, al di là delle luci o dei momenti di condivisione, poi si torna a casa e sarebbe invece così molto più bello avere la soddisfazione di aver dato qualcosa per come si è. di aver comunicato qualcosa, un messaggio, una parola, una battuta, un'ironia, anche lì per lì non compresa, no? Ma per quello che si è, perché in questi momenti, Don Simone, tante persone si sentono sole. E questi momenti di invece incontro, i mercatini in piazza, sono una grande risorsa per le persone che invece normalmente si sentono sole, no? E ritrovare la propria identità un po' forse serve, no? a godere di noi stessi nei momenti in cui ritorniamo a casa.
Io vorrei fare un ragionamento, Don Simone, e poi vorrei sentire anche la tua opinione. Mi interessa come sacerdote, naturalmente. Io mi sono riletto con attenzione i due Vangeli dell'infanzia, che sono quello di Luca e quello di Matteo, perché gli altri due evangelisti iniziano il loro racconto che Gesù ormai è adulto. Luca ci racconta il presepium, che in latino significa mangiatoia. Invece Matteo ci racconta l'episodio dei magi, grosso modo. Ma se noi andiamo a leggerli attentamente, del fatto vero e proprio del Natale dicono pochissimo. Semplicemente Giuseppe e Maria andarono a Betlemme in una situazione di emergenza perché c'era un censimento. Probabilmente, anzi sicuramente, sapevano che in questa situazione di emergenza Gesù avrebbe dovuto nascere, e quindi si saranno anche preoccupati di portare con sé qualche cosa o di trovare anche un posto dove andare. Poi nasce comunque in una stalla, in una situazione di emergenza, viene messo in una mangiatoia, e questa è una cosa molto semplice ma straordinaria nella sua semplicità. Tra l'altro probabilmente tanti altri bambini venivano messi nella mangiatoia, perché a quei tempi non c'era il lettino della Chicco e quindi i bambini venivano messi lì. Matteo ci racconta l'altro episodio, che non sappiamo di preciso quando, noi festeggiamo il 6 gennaio, ma di preciso non lo sappiamo, quando poi questi alcuni uomini sapienti, la traduzione giusta è questa, alcuni uomini sapienti che vennero, quindi tutto nella, ripeto, nella normalità, nella semplicità. Riscoprire questa semplicità non vuol dire naturalmente abbandonare la tradizione del presepio, del quale poi ne parleremo, perché c'è stata anche una bellissima lettera del Papa sul presepio. Però credo che per ritrovare questa semplicità, per ritrovare un senso vero, si debba un po' anche guardare oltre questa tradizione che è arrivata fino a noi con tante cose significative, no? Però noi sappiamo dal Vangelo una realtà storica. 2000 anni fa Gesù è nato, e questo dovrebbe bastarci. Don Simone, ho detto
certo
male?
No, hai detto molto bene. Cioè, quando San Francesco, qui siamo in terra francescana, quindi lo conoscono meglio sicuramente di me, ebbe come fotografia, diciamo così, per allora, quando fece il viaggio in Terra Santa, e quindi dove nacque Gesù, e voleva proprio riprodurre quello che hai detto tu, il presepium, che è mangiatoia, dove era nato Gesù. La nostra base è la parola di Dio, e la nostra base sono i Vangeli, che ci dicono l'essenziale, ma ci dicono quello che è avvenuto storicamente. E allo stesso tempo è un racconto di fede, per cui chi l'ha scritto è di fede, e chi interloquisce con questo racconto, chi lo ascolta, è destinato a tutti, chiaramente, non solo a coloro che credono, ma anche a coloro che non credono. Si vuole parlare proprio a tutti di questo evento. Hai detto bene, straordinario nella semplicità. Mi viene da pensare a una parola del profeta, proprio Isaia, il grande profeta, che diceva: perché Dio non guarda ciò che guarda l'uomo. L'uomo spesso guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E non a caso hai fatto riferimento a Luca, Vangelo dell'infanzia, e a Matteo. Da chi si fa annunciare Gesù che è nato? Da semplici pastori, da persone che erano considerate poco. Questo non per banalizzare, ma perché per la coerenza di Dio stesso, che è colui che ha creato il mondo e allo stesso tempo si è fatto povero, si è fatto, cioè, uomo, ha scelto proprio lo svuotamento di sé, l'annientamento di sé, si è fatto uomo per salvarci. Quindi c'è una coerenza profonda. Certo che bisogna andare anche la tradizione è qualcosa, ha detto il Papa in questi giorni, la tradizione non è qualcosa di immobile, c'è il deposito della fede che va custodito, ma va proprio, tradizione vuol dire qualcosa che viene consegnato. Noi abbiamo un dovere, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, di rispettare tutti, ma allo stesso tempo di ridare spessore a questo annuncio attraverso il linguaggio, attraverso il dialogo, attraverso soprattutto la testimonianza di vita. Perché no? Si parlava della situazione della città, la solitudine, è vero, c'è tanta solitudine oggi, perché c'è tanto individualismo, ci sono tanti segni belli, ma anche tanto individualismo. Quindi il sociale, la realtà sociale, l'aggregazione è sempre positiva. Da ricordarci però che noi siamo soli, tante volte vogliamo essere soli. Io guardo prima di tutto per me, chiaramente, parlo per me, perché il Signore, come abbiamo detto anche l'altra volta, Dio è uno, ma non è un isolato, per cui abbiamo bisogno della relazione, abbiamo bisogno di trovare anche quella ricerca che i magi hanno fatto, l'ascolteremo proprio il 6 gennaio, questi uomini sapienti che, dice il Vangelo, per un'altra strada fecero ritorno, dopo che hanno come sappiamo, dopo che hanno incontrato Gesù e che Erode invece li voleva in qualche modo prendere per sé, per poter
usare
per un'altra strada. Questo colpisce, perché abbiamo bisogno di nella fedeltà anche di avere il coraggio, lo dico per me, di scegliere anche altre strade, chiaramente nella tradizione, per poter annunciare Gesù.
E anche adesso, sentendo Don Simone, no, pensavo proprio che ciascuno di noi deve essere un po' come questi re magi, cioè quelli di andare alla ricerca continuamente, di andare alla ricerca, perché evidentemente questi personaggi sono andati alla ricerca di qualcosa da sempre, erano dei sapienti, quindi gente che dovrebbe essere il simbolo di ciascuno, della mente di ciascuno, che non si deve fermare, no, all'individualismo, ma deve dirigersi verso un qualcosa della conoscenza, della realtà che ci circonda, e andare oltre, proprio per avere anche un qualcosa da vivere, dimenticando di essere poi soli, di essere individui. E questo è secondo me un messaggio importante dei re magi nel percorso della strada, no? del cammino. Hanno scoperto una cosa, un evento meraviglioso, ragazzi.
Certo, poi i magi sono, diciamo, la dimensione universale di Gesù, no? Questi personaggi che arrivano dall'Oriente riconoscono la divinità di Gesù, vengono da fuori, e per questo poi la tradizione che ha sviluppato il concetto, no, del magio che è di pelle scura, il magio che è di pelle rossa e il magio bianco, perché rappresentano appunto
l'umanità.
Tutto il mondo, rappresentano l'umanità,
sì.
Addirittura poi la tradizione ha trovato anche i nomi, perché nel Vangelo i nomi non ci sono scritti, no, però la tradizione Melchiorre, anzi poi c'è una tradizione antichissima per cui si dice che i magi siano ritornati in Oriente ultracentenari, che siano morti, insomma ci sono tutte queste bellissime storie che hanno però sempre un significato molto, direi, apostolico, di segno, di conferma, no? Ecco.
Si sono sicuramente arricchiti, io li immagino come persone facoltose
spiritualmente.
Certo.
Arricchiti, no, perché
no, arricchiti nel senso che immagino, no, che fossero proprio già personaggi ricchi anche di cultura, di scienze, della tecnologia dell'epoca, delle arti anche dell'epoca, ma andare alla ricerca di un qualcosa, come dicevi tu, Romano, di così semplice e di naturale. Quindi la nascita di un bambino, di andare a capire il perché. è nato questo bambino e che curiosità attrae.
Ma poi cioè, questa è la grandezza, questi tre uomini sapienti che hanno visto chissà quali cose, hanno fatto quali scoperte scientifiche, si ritrovano un bambino davanti in quella situazione povera e lo adorano. Quindi è una ricerca di certamente intellettuale, ma soprattutto di cuore, cioè hanno il cuore aperto, hanno il cuore non chiuso, si potrebbe dire non sono degli arrivati. E mi viene da pensare, siccome abbiamo fatto l'incontro anche con i nostri scout, questi avevano davvero gli scarponi fra i piedi, non si stancavano mai di camminare.
Quello che hai detto, Don Simone, mi ha fatto venire in mente una scena del film Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, quando i magi arrivano a casa di Gesù. C'è uno dei magi, mi sembra che sia Melchiorre, che quando vede Gesù bambino in braccio a Maria e questa capanna così povera, così semplice, guarda molto pensieroso, poi guarda i suoi colleghi magi e dice questo più o meno, dice: ho avuto molti dubbi, ho avuto paura che i miei fratelli avessero sbagliato, perché quando sono arrivato ho visto questo posto e non me lo aspettavo, però adesso ho capito. Quello che è grande deve rivelarsi nella semplicità, e Dio non poteva che rivelarsi nella semplicità. Lo dice proprio, quindi Zeffirelli
il
è stato...
dubbio fino all'ultimo momento.
Sì. Però poi no, perché il re ti aspetti di trovarlo, infatti prima di tutto vanno da Erode, perché è il re, quindi re ti dirà dove è nato l'altro re. Invece no, poi devono andare avanti, la stella lì si era nascosta, la ritroveranno poi quando si mettono di nuovo in cammino, e questa volta li porteranno nel posto giusto, però che non è quello che si aspettavano, che in fin dei conti è quello che succede anche a noi.
Sì.
Quante volte ci troviamo, no? Gli pensiamo, ecco, ora io ho fatto bene così, perché anche io so che quelli che sono bravi fanno così, invece ti trovi in un posto che non riconosci, e non riconosci più nemmeno te stesso, no? Io direi però di elevare un po' il discorso, cioè di riportare un po' il discorso alla felicità del Natale,
alla gioia,
no? Certo. Alla gioia del Natale
e anche alla internazionalità.
E con che cosa lo facciamo, Fernanda?
Beh, sì, con José Felizano e Feliz Navidad. Avevo paura di pronunciarlo malissimo.
Feliz Navidad,
però
José Felizano.
Felice Natale.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Thank you.
Il primo dicembre Papa Francesco ha pubblicato la lettera apostolica Admirabile Signum sul significato e sulla attualità della riproduzione della Natività, cioè del presepio. Ha preso spunto da questo piccolo viaggio che ha fatto a Greccio, no? Dove nel 1223 San Francesco volle ricreare per la prima volta quello che era avvenuto a Betlemme. Tra l'altro questo viaggio, anche se in forma privata, Papa Francesco lo aveva già fatto nel 2016. Ecco, ha dato la possibilità, Papa Francesco, di ritornare su questo evento straordinario, appunto chiamandolo un mirabile segno, che è un segno caro al popolo cristiano e suscita, prima parlavamo di stupore, di meraviglia di fronte ai bambini, ma tutto sommato anche per noi quando siamo davanti al presepio, no? Rimaniamo sempre affascinati, che sia fatto con la sabbia, che sia fatto bene, che sia fatto anche così appena accennato, però ci riporta sempre alla nostra infanzia, quel candore con il quale noi abbiamo fatto da bambini il presepio. Quindi ritornare alla semplicità di questo segno, che però ricordiamoci che San Francesco lo realizzò con l'intento di evangelizzare, perché essere cristiani non è una teoria, non è una filosofia, ma è un'esperienza, quindi è un'esperienza di vita e soprattutto di testimonianza, no? Quindi il presepio lo facciamo non soltanto perché è bellino, perché è carino, perché fa ricordare quando eravamo piccolini, ma perché vogliamo, no, evangelizzare, è una evangelizzazione, se no. Giusto.
Giustamente, cioè, proprio quello che dice anche il Papa. Operò a San Francesco un'opera, una piccola grande evangelizzazione, che ci riportò quello che è scritto nella parola del Signore, che è il Vangelo, ma ancora oggi ha questa capacità. Abbiamo nella nostra città diversi presepi, anche i presepi viventi, i presepi nelle nostre famiglie, ma soprattutto pensiamo ai presepi nelle nostre città. C'è veramente un'opera di evangelio, colpisce tutti.
L'efficacia proprio dell'immagine,
l'efficacia,
no?
L'immagine, quindi intelligenza di precorrere anche i tempi, per certi versi. È l'intelligenza dei santi, l'ispirazione dei grandi santi, e allo stesso tempo però nella semplicità, nell'essenzialità delle cose. Ecco, pensare di preparare, di mettere il bue e l'asinello, cioè, ha detto bene Romano, sì, nel candore del tempo che stiamo vivendo, ma nella durezza anche della realtà dove è nato Gesù come opera, però di evangelizzazione, ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché noi cristiani siamo chiamati come Chiesa a evangelizzare, non dobbiamo aver paura di dire questo, perché l'opera di evangelizzazione, parliamo del presepio, siamo nel Natale, è di una discrezione, di un rispetto grande, però dice tutto. Ecco, questo non dobbiamo dimenticarcelo, questo
Io
è il segno della nostra salvezza.
Pensavo anche, no, San Francesco e il cantico delle creature, no? Ora, si collega molto, molto immediatamente questo fatto dell'evangelizzazione attraverso l'immagine della Sacra Famiglia e del presepe, in qualche modo ha precorso anche quei tempi di oggi, no? La tutela dell'ambiente, la corsa a tutelare, a garantire da parte dei giovani, dei ragazzi, degli adolescenti, E le parole semplici di San Francesco, no? Nel Cantico delle Creature non sono altro che un ringraziamento per tutto il creato in vista di una protezione, cioè ci siamo dentro e lo proteggiamo, quindi veramente, come diceva Simone, un precursore proprio di messaggi immediati che entrano proprio nella mente.
Io vorrei chiamare e mettere dentro la discussione, coinvolgere un collegamento di un caro amico e ormai ospite fisso della trasmissione.
Tanto adesso il calcio è in ferie.
Steve Bertini. Ciao Steve.
Ciao Steve.
Ciao Romano, ciao Fernanda, buonasera.
Ciao.
Ascolta Steve, ma tu l'hai fatto il presepio?
Sì, ho fatto presepio e albero, ho decorato anche la casa. Quindi
sei a posto.
Ho rispettato lo spirito natalizio, sì.
Perfetto.
Sì.
Oggi noi facciamo una puntata super natalizia di musica. Abbiamo qui la presenza di Don Simone. E quindi ecco perché questa domanda che precedeva, però, è la domanda canonica.
Certo.
Il calcio cortonese come le vivrà le feste? Bene, male o insomma con un po' di speranza?
Oddio, guarda, male.
Ci toccherà prega di più.
Probabilmente.
Ma ecco, tu guarda, che sei al dentro della storia, ma digli a questa gente di fare il presepio, di raccomandarsi su...
Sì, forse, no? Ecco. Sì, veramente, perché non sappiamo più a quali santi attaccarci, veramente, Romano. Perché anche ieri purtroppo è arrivata l'ennesima sconfitta, la sesta sconfitta in 7 partite, in casa contro la Chiantigiana di Gaiole in Chianti, prima in classifica, la sconfitta per 1-0.
Avevano bevuto del buon Chianti, quindi
erano
carichi.
Stati abbastanza gentili, hanno portato qualche fiasco di buon vino, probabilmente per quello, forse
erano
un po' demoranti.
Quindi direi che è proprio una crisi, dai, perché...
Una crisi nera, perché sei sconfitto in 7 partite, veramente crisi nerissima.
Ma e quindi la società pensi che prenderà provvedimenti? Perché di solito non è trapelato nulla.
Sotto le feste può darsi di no, può darsi che magari vorranno far passare un Natale sereno, diciamo, all'allenatore, ai collaboratori e tutto quanto. È chiaro che insomma l'aria che tira non è buona. Anzi,
uno scossone ci vuole, no?
Uno scossone ci vorrebbe, infatti lo scossone tanto si sa che o mandi via tutti i giocatori, il che è impossibile,
che
o mandi
possibile
via l'allenatore, a meno che durante queste feste non si rimettano in carreggiata e dalla partita successiva il 5 gennaio in trasferta contro l'asta Taverne di Taverne d'Arbia non si risollevino.
Ecco, ma scusa Steve, io ti faccio una domanda molto precisa, ma tu da tecnico, no? Da uno che si intende di calcio, ma la verità anche statistica, se sei in grado di darmela, ma la sostituzione di un allenatore ma veramente può cambiare le sorti di una squadra?
Non facciamo allora, come guarda. Montella,
Allora guarda, sì, vedremo anche Montella infatti in ambiti un pochino più importanti. Guarda, io ti posso dire anche a Cortona ci fu un cambio proprio 2 anni fa, dopo le feste di Natale, con il vecchio mister Enrico Testini, mio ex compagno di liceo, che purtroppo trovò una stagione disgraziata. Non vinse anche una partita in giornata d'andata, preso la squadra in fondo alla classifica, messa molto peggio di ora, arrivò un altro allenatore, Luca Giusti, e fece un giorno di ritorno da prima in classifica e la squadra si salvò. Io credo che sia anche una cosa psicologica, perché i giocatori perdono sempre gli stessi, quindi probabilmente non lo so.
Ma perché un nuovo allenatore, oltre che portare così magari una ventata anche di novità nell'ambiente, di rapporti, quindi di relazioni con i giocatori, che sicuramente anche dal punto di vista psicologico possono fare la differenza, ma un allenatore che arriva cambia anche gli schemi di gioco, come
sì,
si dice?
Sì, probabilmente cambia anche gli schemi di gioco, perché visto che appunto non erano andati bene col vecchio allenatore prova a metterci qualcosa di suo, qualcosa di nuovo, però non credo che dipenda solo da quello, insomma, ecco, perché non è possibile che una squadra che allora ti aveva fatto 6 punti in giorno d'andata e te ne fa 30 in giorno di ritorno, insomma qualcosa che che non va, cioè insomma, certo. Cioè la verità sta sempre nel mezzo, e anche ora è inspiegabile come una squadra che era prima dopo 8 partite adesso si trovi al di sotto di metà classifica alla prima del giorno di ritorno, insomma è veramente con un distacco abissale dalla prima, e con una stagione che al momento appare compromessa. Basterebbe indovinare 2-3 vittorie di fila, ma è certo che per come sono le cose ora, se si dovesse rigiocare domani, onestamente non ci scommetterei un granché. Anche se è anche vero che non è per accampare scuse, anche un pizzico di sfortuna c'è, perché ieri il primo quarto d'ora buono, due belle occasioni, due belle parate del portiere ospite, soprattutto la seconda, e loro la prima occasione hanno fatto gol e dopo non hanno avuto praticamente altre occasioni per tutta la gara. I nostri hanno attaccato nel secondo tempo pur senza creare occasioni, ma tanto è purtroppo quando prendono gol si demoralizzano e dopo difficilmente ritrovano il bandolo della matassa. E diventa quindi anche una questione psicologica, veramente a quel punto subito il gol diventa tutto,
certo,
molto più difficile.
Perché poi ecco, mi sembra che sia un percorso che è accaduto anche in altre partite. No?
Sì, esatto, soprattutto nelle prime partite hai subito gol e dopo non sei riuscito a rimontare, anzi addirittura chiusi la squadra, era andato in vantaggio, però dopo ha preso due gol e dopo non è riuscita a rimontare.
Domenica invece dovrebbe essere il momento giusto proprio, no, per ricaricarsi,
sì,
anche per approfittare della felicità della squadra avversaria.
Esatto, sì, che forse magari ci sottovalutano, speriamo.
Ma è una questione di schemi che non vengono osservati, che
probabile.
Ma io faccio una proposta, c'è qui Don Simone, sì. Quindi la faccio dal vivo, ma una bella benedizione
forse ci vorrebbe.
Io proviamole tutte, proviamo anche una bella benedizione, magari iniziare l'anno,
certo,
nuovo con,
no,
una bella partecipazione degli arancioni a una messa in concattedrale alle 11 della domenica. Sarebbe anche un bel, ti ricordi che dicevamo quando,
sì,
eri qui in diretta con Massimo Caneschi, far vedere anche questi giocatori, farli sentire più parte integrante di una comunità,
esatto,
della città.
Sì, perché è vero, perché
così togliamo la demoralizzazione, no?
Don Simone, esatto, l'idea ti piacerebbe,
mi piacerebbe tanto, e sono i benvenuti, insomma, la nostra squadra,
grazie,
per cui sono i benvenuti. Chiaro, la benedizione si dà anche ora sia al nostro amico che ai giocatori, alle loro famiglie, all'allenatore e via dicendo.
Poi, allora, io conosco che è un collega di mia moglie che è uno dello staff dirigenziale dell'Arezzo.
Va sempre alla messa?
No. Allora, non solo lui tra l'altro non è tanto, è un po' allergico, però afferma che i giocatori dell'Arezzo quasi tutti frequentano Don Alvaro Bardelli e la messa di Don Alvaro Bardelli.
Beh, significherà qualcosa.
E quindi
allora potremmo organizzare il coro con i giocatori,
sì. Io non
del
voglio
Cortona
tante
Calcio.
Responsabilità,
Affidiamoci a questo, vediamo un po' se vista qualcosa, speriamo.
Senti, sì. a parte tutto,
sì,
questo,
perché
che saranno cose da vedere, sì. Però dalla radio, ovviamente, da me personalmente, ma credo da tutti i nostri radioascoltatori, tanti auguri.
Grazie.
A te, alla squadra, perché possa trovare una nuova spinta per il nuovo anno scolastico, e a te veramente grazie, Steve, per la tua partecipazione.
È un piacere, Romano.
Auguri anche per la applauditissima trasmissione tua di Michele Lupetti, Pilloli di poliziottesco,
grazie,
che io
mille
ascolto abbastanza con attenzione,
sì,
mi piace,
grazie,
molto,
Romano.
Le interviste che fate, anche l'ultima che avete fatto, non ricordo il nome dell'attrice,
Stella Gasparri.
Perfetto, Stella Gasparri, l'ultima no, puntata,
sì,
che avete fatto,
esattamente, sì, sì,
molto interessante, siete bravissimi, buon Natale, buona fine e buon principio.
Grazie, anche
ciao, Steve.
Auguri a tutti voi.
Auguri agli arancioni. Ciao.
Grazie.
A presto. E
grazie.
Ti dedichiamo una canzone, Steve.
Perfetto,
ovviamente non potevamo che dedicarti una canzone natalizia, cantata però da Andrea Bocelli.
Ottimo.
Astro del Ciel.
Grazie mille.
Ciao Steve.
A presto, grazie. Ciao ciao. Ciao.
Del ciel pargol divin mite agnello redentor tu che vati da lungi sognar tu che angel
l'interpretazione di Andrea Bocelli, che è poliglotta, quindi lui canta un po' in tutte le lingue. Tra l'altro questa canzone è nata in tedesco, Still Nacht, poi dopo ha avuto successo in inglese, Silent Night, e invece poi in italiano è diventata Astro del Cielo.
Allora, anche Albano mi sa che l'ha cantata diverse volte.
Albano
e
Carrisi.
Sì.
Albano Carrisi.
Albano, cioè Albano e Romina.
Allora, dicevamo del presepio prima. Allora, io volevo però rientrare un attimo nel discorso, perché purtroppo negli ultimi tempi questo presepio è diventato un po' oggetto di polemiche, Don Simone, perché?
È una domanda complessa, non credo sia motivo per cui ci sono tanti altri bambini anche nelle nostre comunità locali di altre religioni, non credo sia proprio quello, perché mi è capitato anche persone di altre religioni che nelle scuole stimano il presepio, è un segno importante. Credo sia forse per una interpretazione sbagliata del a mio parere della laicità, che in fondo questi segni sono anche i segni della tradizione, se si vuole, oltre che di fede, ma anche culturale della nostra. Allora bisogna, secondo me, mantenere un profilo basso, non nel senso di superficialità, ma senza esasperare, come sappiamo, ce l'ha detto anche il Papa, i segni religiosi come divisione, perché sono segni che invece tendono ad unire. Non abbiamo paura a essere quello che siamo nella semplicità e assolutamente rispettando tutti. Io credo che non sia assolutamente un segno che divide, ma un segno che unisce, quindi non vedo il problema. Capisco la complessità del mondo di oggi rispetto a quando ero, per esempio, bambino io, che andavo alla scuola elementare, dove il presepio c'era, dove non era quasi scontato, chi non lo voleva fare non lo faceva uguale. Però oggi viviamo in un mondo multietnico, multireligioso, multiculturale, ma questo non è.
E comunque, guarda, io non sono notato questo, come tu sai, io insegno religione nelle scuole superiori qui a Cortona, dove io ho trovato, quando sono arrivato, i ragazzi che facevano il presepe. Io ti assicuro, sono ormai dal 1996 che insegno nelle scuole di Cortona, non ho mai detto fate il presepe. I ragazzi fanno il presepio.
Benissimo.
Senza bisogno che glielo dica nessuno, piccolino, in tutti i piani, non soltanto uno, in tutti i piani i ragazzi da soli, senza che nessuno. Ci sono dei periodi in cui alcune scolaresche portano i pastorini a casa, quindi lo fanno più grande, altri periodi solo con. Però mai dovuto dire niente. Invece, questa polemichetta, a mio modo di vedere, è soltanto nelle scuole primarie, dove invece l'iniziativa devono prenderla evidentemente i docenti, e dove i docenti invece hanno degli scrupoli. Io racconto sempre un episodio, forse l'ho già raccontato qui in radio, però lo voglio riraccontare, che a Genova una professoressa tolse dalla parete il crocifisso perché era arrivato a metà anno un bambino musulmano. Questa storia ovviamente dette fastidio ai genitori degli altri bambini, la polemica montò, il giornale pubblicò tutta questa storia, l'imam di Genova scrisse una lettera aperta al giornale dove disse alla professoressa ha fatto molto male a togliere il crocifisso, avrebbe dovuto dire perché si trovava lì.
Esatto.
Questo è la perfezione, perché si trovava lì. Quindi noi agli altri bambini gli diciamo perché lì c'è il presepio, perché lì c'è il crocifisso, senza voler convertire nessuno, come ha detto,
certo,
tra l'altro, Papa Francesco,
certo,
no?
Certo.
L'ha detto al liceo a Roma. Mi fanno segni, dobbiamo chiudere. Don Simone, so che tu devi andare via, quindi a te il microfono per salutare.
Allora, io volevo salutare tutti voi di Radio Incontri, sono molto felice di essere tornato qui e vi faccio, voi e le vostre famiglie, tanti auguri di buon Natale, che sia Natale nella pace, nella gioia, nella fede, ecco, nella serenità e nella condivisione, come ci ha detto anche il Papa. Esteso a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, a tutte le persone, a tutti i nostri cortonesi, davvero un buon Natale, un Natale proprio nella pace, nella gioia e nella famiglia.
Grazie Don Simone della tua presenza qui a Radio Incontri e soprattutto della tua paternità.
Grazie a voi.
Grazie, dedichiamo le campane della nostra cattedrale per il giorno di Natale. Allora, Jingle Bell, Frank Sinatra.
Grazie, buon Don notiziario, J-I-N-G-L-E-B-E-L-L-S, I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh. Jingle bells, jingle bells.
noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica. A cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri in Blu.
Allora, prima di riprendere il discorso sul Natale, pur mantenendomi in tema natalizio, mi ero scritto da qualche parte, ecco, dare ai nostri radioascoltatori, non so se sei d'accordo, Fernanda.
No, non sono
ormai
d'accordo.
Ormai c'ho il foglio qui davanti, ti metto ormai davanti alla cosa,
ai fatti compiuti. Insomma, le scalette con la musica, fatto compiuto. Io veramente non lo so, io non...
Avevo pensato che forse sarebbe gradito ai nostri radioascoltatori sapere... durante le vacanze, soprattutto le persone che non possono uscire di casa perché sono ammalate, perché sono anziane, e ce ne saranno, no? La radio serve anche per questo, lo ricordiamo spesso. Ho pensato di dare alcune indicazioni su come seguire in televisione le celebrazioni.
Ti ringrazio anch'io.
Allora, per esempio, la sera della vigilia di Natale in onda su Canale 5 dalla prestigiosa cornice dell'aula Paolo VI ci sarà il concerto di Natale.
Bellissimo.
Il concerto di Natale in Vaticano, che ormai è una tradizione molto, molto datata, perché siamo alla 27esima edizione. Quindi domani sera, se volete passare una serata, anche se non potete uscire di casa, collegatevi con Canale 5 e ci sarà appunto Federica Panicucci, che presenterà la 27esima edizione di questa manifestazione. La cornice è bellissima perché l'aula Paolo VI è straordinaria, con quel bellissima composizione di Nervi, prima si chiamava Sala
Nervi,
no?
Sì.
Si esibiranno artisti di grande prestigio internazionale, per esempio c'è Lionel Richie. Poi c'è Susan Boyle, Mireille Mathieu.
Delle voci splendide, eh?
Anche italiani però, Elisa, Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, e poi c'è anche il vincitore di Sanremo. Ti ricordi chi ha vinto Sanremo?
No.
Prova a pensarci, ti do 5 secondi.
No, ti giuro, non me lo ricordo.
2,
non me 3, lo ricordo.
4,
non me lo ricordo.
5. Ai, signora Lungari. Ai. Mahmood.
E io me lo ricordavo, però volevo che lo dicessi te.
Faceva parte della scena, dai, della scenetta.
Sì, ho fatto apposta.
Quindi tutti questi cantanti di punta saranno presenti e canteranno. È un evento, tra l'altro, promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e sosterrà le missioni Don Bosco, Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Pensa che l'orchestra sarà quella italiana del cinema, diretta niente po' di meno che dal maestro Renato Serio e dal maestro Adriano Pennino. Non mancheranno coro gospel dagli USA, The Charleston Mass Gospel Choir, il piccolo coro Le Dolci Note, quindi anche un coretto. Allora, collegatevi con Canale 5 domani sera per questo meraviglioso concerto
in attesa del Natale
in Vaticano.
Sì, bellissimo, voci splendide, Romano.
E io direi che, a proposito di musica, potremmo mandare, no, un altro brano molto classico questa volta, molto classico, perché abbiamo in Notte Placida il numero 5 della nostra scaletta, un brano che i cortonesi potranno sentire anche la vigilia di Natale alla messa delle 23:30 in concattedrale, questa bellissima canzone cantata dalla Corale Zeffirini, che ormai da tantissimi anni accompagna le liturgie della cattedrale cortonese. voglio ricordare una corale fondata da Don Ottorino Capannini, al quale mando un saluto e un augurio. Ecco, tornando a Papa Francesco, che veramente probabilmente ha voluto essere così presente in questo Natale per dare, come dicevamo prima, una testimonianza anche di evangelizzazione, il Papa è andato anche in una scuola. Probabilmente anche tu, Fernanda, hai sentito questa notizia. È andato il 21 dicembre,
è sempre in movimento Papa Francesco,
veramente instancabile, in un liceo di Roma, il Pilo Albertelli, davanti a 800 studenti di questo liceo, e si è sottoposto a varie domande che questi giovani gli hanno posto, e naturalmente alcune sono state sul Natale, altre però anche su problemi giovanili. A me ha colpito una in particolare, sulla solitudine.
Ne parlavamo prima.
A me ha colpito molto, soprattutto la risposta che ha dato il Papa. Ha un po' spiazzato i ragazzi, e io che con i ragazzi a scuola ci sto per lavoro, so che è il metodo giusto, quello di spiazzarli. Infatti il Papa, a questo ragazzo che gli ha chiesto della solitudine, il Papa ha detto: ma la solitudine è positiva perché puoi stare un attimo in silenzio e pensare a quello che sei, a quello che fai, a quello che vorresti fare, quindi è un momento importante. Poi ha riconosciuto che c'è anche la solitudine cattiva, che ti fa male, che è quella che ti fa scivolare sulla malinconia.
Sì.
Bellissima questa risposta.
Sì, e questo è vero, perché lo diciamo prima, appunto, il fatto della condivisione ti consente di smorzare i lati malinconici di quando rimani fra te e te, no? Quindi la solitudine è il momento più importante per te, per tirare un po' le fila degli incontri con gli amici, degli incontri al lavoro, delle riflessioni, no? Fatte con gli altri. E ecco, dicevamo prima anche questo, cioè per ritrovare la propria identità, e quando ritorni in mezzo al gruppo, farsi forza della propria identità. del proprio messaggio.
Io credo che le feste per alcune persone siano un problema. Non so se ti è capitato, Fernanda.
Sì, tutti mi dicono, poi quando arriva il Natale
presto,
mi viene la malinconia.
Sì. E questo è segno di solitudine.
È un segno di solitudine, un segno di avere il timore di rimanere soli, di non saper vivere il Natale così come dovrebbe essere, no? Cioè come sensazione di pienezza, che la puoi sentire anche se mangi un panino fra te e te, no? Ma è una paura questa, sì, che è condivisa fra molti, anche fra i giovani. Spesso in casa poi si rinchiudono nelle loro camerette, no? E questo messaggio del Papa che gli ha detto è la cosa più bella, il momento della riflessione, guai a non stare soli in qualche momento.
A conclusione di questo discorso, Fernanda, io vorrei suggerire un regalo di Natale. Questo regalo
Dimmi.
Di Natale
che vado subito.
Le nuove melanconie.
Che è un libro?
Un libro.
Bellissimo.
Di Massimo Recalcati, edito
Bellissimo.
Da Raffaello Cortina Editore. Perché? Perché oggi, mentre così cercavo di mettere qualche appunto per la trasmissione di oggi, mi sono ricordato che qualche sera fa Massimo Recalcati era in televisione. Io lo ammiro molto, questo psicoterapeuta, questo psicologo, perché riesce a comunicare molto bene, in modo molto semplice.
Per immagini quasi,
sì.
Come ha fatto San Francesco.
E quindi ecco, mi sono ricordato di questo libro, che è indirizzato soprattutto ai ragazzi, no? E a conclusione della presentazione di questo libro ha detto una frase che a me è rimasta molto impressa, me la sono appuntata. Ha detto: oggi purtroppo ci sono tante persone che rinunciano alla vita, è la vita che rinuncia alla vita.
Sì.
È una frase molto forte, no? Perché significa avere davanti a sé un po' il vuoto, e pensando ai ragazzi, pensando ai giovani, il vuoto da riempire lo si riempie anche, certo, con una buona lettura, ma soprattutto con le relazioni. Cercando di stare nelle compagnie buone, cercando di trovare amicizie, andando a giocare a pallone, andando al cinema con gli amici, andando a divertirsi. La solitudine, quella cattiva, è pericolosa, come ha detto Papa Francesco.
Sì, anche perché dentro ciascuno c'è sempre una verve, un qualcosa che puoi esprimere all'esterno, e da solo, con uno sport o in compagnia con degli amici, una buona compagnia, come dici tu. La solitudine deve servire solo per tirare le fila, fare un riassunto della giornata, poi il giorno dopo si deve riprendere una grande attività con la mente, con il corpo, lontano le malinconie.
Credo che siamo arrivati alla fine, vero Andrea? Abbiamo un minuto per fare i saluti, Fernanda.
Beh,
e gli auguri.
Allora, andiamo a prendere un buon libro da regalare, ma non ci perdiamo troppo nelle letture. Incontriamoci, prendiamoci una bella cioccolata calda questi giorni con i compagni di scuola che magari ritroveremo al rientro, o con degli amici. E anche in cattedrale, secondo me, la messa della mezzanotte sarà molto piacevole, col coro
Zefferini,
sì. E bando alle malinconie, e quindi
bando
buon Natale a tutti.
Io voglio fare gli auguri.
Ma che cos'è la malinconia? Un giorno ci faremo una trasmissione, ma è cosa di poco conto. Datemi
d'accordo.
Retta.
Io invece voglio fare gli auguri, oltre naturalmente a tutti i radioascoltatori, a te Fernanda che mi accompagni così con passione radiofonica nelle trasmissioni ormai da tanto tempo, quindi ti ringrazio veramente e ti faccio tanti auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia, gli auguri ad Andrea che sempre ci guida tanto bene, a tutti i collaboratori della radio, ma voglio fare tanti auguri ai miei studenti. E voglio chiedere ai miei studenti, se qualcuno di loro è in ascolto, per Natale di fare una passeggiata, di andare a prendersi una cioccolata calda, come dicevi tu Fernanda, però invitando uno dei compagni che sicuramente non sarebbe invitato da nessuno, perché purtroppo nelle classi ci sono, no, quei ragazzi che vorrebbero stare insieme al gruppo, ma che sono un po' emarginati. Ecco, allora per Natale, ragazzi, fate questo sforzo, invitate qualcuno che non avete mai invitato a prendere un aperitivo con voi. Siamo alla fine, quindi auguriamo, Fernanda, buon Natale a tutti. Ci risentiamo il prossimo anno e ci lasciamo con un bellissimo brano che è della nostra tradizione, dal Laudario Cortonese, Gloria in Cielo. Auguri a tutti.
Auguri.
Channel.